Centro Radio, Newsline Estate.
Alle 18.32 la linea torna dunque agli studi di Controradio per questo ultimo appuntamento con l'informazione a cura della nostra redazione regionale. Un ben trovato da Sandra Salvato. Iniziamo subito con una notizia che ci arriva dalla Caritas della Toscana. Oggi è stato presentato il rapporto 2024 e ci dice che l'anno scorso, nel 2023, le Caritas della Toscana hanno incontrato oltre 28.000 persone. Persone fragili, 61 in più rispetto al dato dell'anno precedente, con un incremento dello 0,2%, dopo che il loro numero era cresciuto del 20% tra il 2019 e il 2022. Di queste 28.000, il 65% sono stranieri, oltre la metà dei casi sono donne, quasi il 30% sono nuovi poveri arrivati per la prima volta, mentre il 39% sono persone conosciute seguite dalle Caritas toscane da almeno 6 anni. Le situazioni croniche, insomma. E ancora, il 61,2% ha tra i 25 e i 54 anni, circa il 4 ne ha meno di 25. Quanto emerge dunque da questo rapporto sulla povertà elaborato dalle Caritas della Toscana, dal titolo Oltre, sguardi di futuro, presentato oggi a Firenze. Il report evidenzia anche che il progressivo invecchiamento della popolazione toscana si riflette da un lato in un incremento dell'età media, dall'altro in un maggior peso della popolazione anziana, sia su quella giovanile e quella in età lavorativa. Il quadro dell'economia e della ricchezza della Toscana è attualmente migliore di quello nazionale, ma leggermente indietro rispetto a quello medio della Unione Europea a 27. La Toscana si contraddistingue inoltre per un rischio di povertà e di esclusione sociale in media più basso di quello nazionale ed europeo. Le persone che incontrano più difficoltà ad accedere nel mercato del lavoro in Toscana sono da un lato le persone meno istruite e dall'altro lato le donne e i giovani. Apriamo ora la pagina della cronaca. Auto nel mirino dei vandali. È accaduto ieri sera in piazzale Thomas Jefferson, nei pressi del Parco delle Cascine a Firenze. A raccontare il Rai da un video postato su Welcome to Florence. Nel filmato si vedono 5 vetture posteggiate con i finestrini infranti e i cocci di vetro sull'asfalto. Una voce in sottofondo spiega: le hanno sfondate tutte. Dopo la segnalazione al 112, sul posto è intervenuta subito una volante e ha accertato il danneggiamento ai danni di una Fiat Panda e di una Fiat 500 con le medesime modalità. Ignoti, dopo aver infranto i finestrini anteriori destri, avrebbero poi saccheggiato l'abitacolo. Gli ammanchi sono ancora da quantificare. Rimaniamo in cronaca. La sindaca di Firenze Sara Funaro firma l'ordinanza per anticipare tra le 21 e le 22 l'orario di chiusura dei mini market, che chiudono a mezzanotte. Il primo intervento per contrastare la criminalità in città, ma Salvini vuole dire la sua. Allora sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
In generale si assiste a Firenze ad un aumento della violenza anche gratuita, come se la città fosse pesantemente sotto stress, con i nervi tesi. Allarmanti ad esempio le aggressioni ai sanitari, soprattutto nei pronto soccorso. Alle volte guardiamo con sgomento semplicemente a cosa accade in un ufficio aperto al pubblico. Un sedicenne a Novoli ruba degli alcolici e cerca di picchiare i vigilanti e poi i poliziotti. Che dire poi degli autisti del trasporto pubblico locale? C'è stato persino uno sciopero per chiedere maggiore protezione per chi lavora su autobus e tranvie. E i fatti di via Maso Finiguerra, forse punta di un iceberg. Un 91enne del quartiere di Ognissanti è in fin di vita per essere stato aggredito per 13 euro da una ragazza che aveva cercato di aiutare. E poi c'è il fenomeno del crack. Venduto per pochi euro, sta diventando un ingrediente esplosivo in alcune zone della città, dove cresce il tasso di conflittualità e di violenza, di rabbia e di nervosismo. Fenomeni che spesso superano i confini della città stessa e trovano motivazioni connesse ai tempi che stiamo vivendo. Nel frattempo però l'amministrazione comunale cerca di correre ai ripari. Si parte con la chiusura anticipata dei mini market del centro, dove l'alcol scorre a fiumi fino a mezzanotte. Ora dovranno chiudere tra le 21 e le 22. Mercoledì scorso il debutto dei controlli a piedi degli agenti della Polizia Municipale nelle zone più critiche: la stazione, Porta al Prato, Santa Croce, San Jacopino, Sant'Ambrogio. Poi il 19 ci sarà un comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico straordinario dedicato tutto alle cascine, mentre il comune lavorerà con la regione e l'ASL per la prevenzione e il contenimento delle dipendenze da sostanze stupefacenti. Nel frattempo il ministro dei trasporti Matteo Salvini si inventa un vertice di partito sulla sicurezza a Firenze invoca CPR per gli immigrati e teaser per la polizia locale, di fatto ammettendo il fallimento del governo su questi temi e scavalcando il ministro degli interni, che d'altronde è un suo uomo di fiducia. Il tutto dopo averci regalato un'estate indimenticabile dove il tema del suo dicastero, i trasporti, si sono trasformati in un incubo che almeno facesse arrivare i treni in orario.
Manca poco, dal 16 settembre il numero europeo 116-117 per le cure e i bisogni sanitari non urgenti sarà attivo nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Prato e Pistoia. Dal 21 ottobre entrerà in funzione anche nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena e poi dal 18 novembre a Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa. Insieme al numero unico, oggi nel capoluogo toscano è stata annunciata anche una campagna di comunicazione pensata proprio per spiegare le novità ai cittadini. Cambia dunque il numero per chiamare la guardia medica, o meglio il servizio di continuità assistenziale che sostituisce il medico di famiglia nei giorni feriali dalle 20 alle 8 nel fine settimana e nelle festività. L'utente, come già avviene per il 112, potrà essere geolocalizzato. Al telefono risponderanno operatori competenti o medici qualificati, con quasi 200 linee attive in contemporanea. Il servizio non parlerà solo italiano, ma grazie a interpreti e all'intelligenza artificiale potrà interloquire con cittadini e turisti in molte lingue diverse, e per i cittadini con difficoltà uditive è disponibile il servizio per SMS. Una volta entrato a regime, il numero offrirà anche altri servizi, tra cui telemedicina, consigli sanitari non urgenti, certificati, vaccinazioni, adempimenti burocratici, servizio veterinario, cure palliative e assistenza domiciliare. E sarà anche attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E adesso Save the Children, in occasione della ripresa dell'anno scolastico, diffonde il rapporto scuole disuguali, gli interventi del PNRR su mense, tempo pieno e palestre. Solo 2 bambini su 5 della scuola primaria hanno accesso al tempo pieno, emerge dal rapporto. Meno della metà degli alunni della primaria e secondaria fruisce di una palestra e di una mensa. In questo contesto la Toscana risulta tra le regioni con una delle percentuali più alte di scuole che offrono il tempo pieno, con il 55,5%, superando di gran lunga la media nazionale. Comunque Giorgia Delrico è la direttrice affari pubblici e relazioni istituzionali di Save the Children Italia, che è stata sentita per noi da Raffaele Palumbo.
Il rapporto che noi abbiamo lanciato come Save the Children Italia all'inizio dell'anno scolastico, per diciamo avere un'idea di quello che accade come opportunità per tutti i bambini e le bambine, ragazze e ragazzi nella scuola italiana. E il panorama non è brillante, ma anzi evidenzia alcune diseguaglianze importanti, soprattutto nei servizi che vorremmo poter garantire a tutti e a tutte, come la mensa o le palestre. Noi auspichiamo che l'intervento del PNRR, che per quanto riguarda il Ministero dell'Istruzione si aggirerà intorno ai 17 miliardi, possa coprire queste diseguaglianze. Tempo pieno vuol dire non solo un aiuto alle famiglie e una situazione anche di conciliazione per i tempi di vita e i tempi di lavoro dei genitori, ma vuol dire opportunità, ed è la cosa che ci teniamo soprattutto a sottolineare, per tutti i ragazzi e le ragazze, insomma, della scuola primaria. Cioè il tempo a scuola vuol dire socialità, vuol dire crescita, vuol dire potersi relazionare con i propri pari, e la possibilità di avere un servizio mensa vuol dire, soprattutto in un paese con forti diseguaglianze, anche garantire un pasto completo, una situazione anche diciamo legata all'alimentazione dei ragazzi consona, così come l'utilizzo di spazi sportivi, sulla quale tutti dicono che quanto sia importante poter avere uno spazio per poter praticare la propria attività.
E adesso la politica. Domani alle 10 presso il Circolo Arci di Santa Maria in via Livornese 48 ad Empoli si incontreranno diversi gruppi consigliari e coalizioni di tanti comuni della Toscana, dove sono presenti percorsi alternativi alle destre e al Partito Democratico. In alcuni territori governano, in altri sono presenti come realtà di opposizione dentro le istituzioni, in altri ancora attendono di entrarci. In tutti mettono al centro la partecipazione e l'attenzione al bene comune. Dimitri Palage, consigliere comunale a Firenze per il gruppo Sinistra Progetto Comune. Sentiamo Raffaele Palumbo.
Sono percorsi diversi anche rispetto alla collocazione politica, cioè ci sono percorsi più tradizionali legati alla sinistra, altri percorsi più legati all'elemento civico, alleanze diverse in alcuni luoghi con il Movimento 5 Stelle e diversi partiti a sinistra del Partito Democratico, se no sono tutti percorsi accomunati intanto da un metodo che è quello di un'esperienza maturata all'interno delle istituzioni e della società che fa della politica un momento che è sia di rappresentanza delle istanze che di restituzione delle mobilitazioni che vengono portate avanti in ogni territorio a difesa dell'ambiente, contro opere inutili, a favore del bene comune, a favore della democrazia. Ovviamente sono tutte esperienze che quantomeno si collocano nell'ambito dell'antifascismo e che non hanno ambiguità sullo spazio che vanno a occupare, si misurano anche con l'autoreferenzialità del Partito Democratico che lo ha portato a perdere anche in diversi comuni. Noi abbiamo parlato, diciamo, a ridosso dei risultati elettorali prima di Campi Bisenzio, poi di Borgo San Lorenzo e Rosignano. Non a caso saremo a Empoli dove c'è stato un ballottaggio importante, e quindi sarà un modo per confrontarsi, coordinarsi, dare maggiore forza a quelle che sono le ragioni delle nostre posizioni portate avanti in maniera plurale ma molto simile.
Sindacati sui piani di guerra, perché lunedì 9 ci sarà uno sciopero nazionale di 8 ore di lavoratrici e lavoratori del trasporto pubblico locale per il rinnovo del contratto nazionale autoferro tranvieri ed internavigatori. A riferirlo la Filte CGL sulla protesta indetta unitariamente a Fitte CISL, UIL Trasporti, Faisa CISAL e UGL FNA, sottolineando che lo sciopero interesserà bus urbani ed extraurbani, tram, metro e ferrovie metropolitane ed è organizzato nel rispetto delle fasce di garanzie e con modalità stabilite a livello territoriale. Qui a Firenze si fermano dalle 14:30 alle 22:30. Rimaniamo comunque in tema trasporti, perché dal 30 settembre al 3 dicembre si svolgeranno i lavori per il rinnovo di circa 20 km di binario complessivi sulla linea ferroviaria Firenze-Pisa tra Empoli e San Romano, mentre dal 19 novembre fino al 22 dicembre saranno rinnovati i deviatoi nella stazione di San Romano. Lo rende noto RFI spiegando che l'intervento richiede un investimento complessivo di oltre 19 milioni di euro e saranno impegnati quotidianamente più di 60 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e ditte appaltatrici con l'utilizzo di 2 treni cantiere e numerosi mezzi d'opera. Le attività di cantiere si svolgeranno dal lunedì al venerdì nelle ore notturne per limitare al massimo i disagi. Durante i lavori per il rinnovo dei binari sarà istituita una riduzione di velocità, previsti allungamenti dei tempi di percorrenza di 8 minuti con qualche eccezione che può arrivare anche a 14, con conseguente modifica degli orari di partenza e arrivo di alcuni treni regionali in servizio tra Firenze, Pisa, Livorno, Grosseto, Piombino e Firenze. E adesso voltiamo pagina, passiamo a quella che una volta si chiamava la terza pagina, con cultura, incontri, dibattiti, perché domenica 8 settembre alle ore 21 torna con la sua terza edizione di Make News nel cuore dell'informazione. L'evento quest'anno si tiene nella Certosa di Pontignano, a pochi chilometri da Siena. La regista e attrice Daniela Morozzi dialogherà con 3 importanti giornalisti: Valerio Cataldi, corrispondente Rai per l'Africa subsahariana e presidente della Associazione Carta di Roma, Giulia Bosetti, giornalista d'inchiesta di Rai News 24, e Francesca Mannocchi, giornalista freelance e scrittrice. Introducono l'incontro Anna Meli, presidente di Cospe, e Giampaolo Marchini, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana. Sentiamo Valerio Cataldi.
Abbiamo mai avuto tanto bisogno di informazione? Assolutamente sì, di notizie, e soprattutto di notizie che vengono da luoghi che non si raccontano mai. Questo è un po' il problema. Ci concentriamo sui fatti e i fattacci, i fattarelli che accadono nel nostro paese, ma quello che succede fuori non riusciamo a vederlo. Ci sono guerre che sono completamente ignorate dal mondo intero, non solo dall'Italia, come il Sudan, dove c'è il rischio che ci siano milioni di morti. In realtà il numero ufficiale è di qualche centinaio di migliaia, ma in realtà nessuno sa quanti siano in effetti. È una guerra che va avanti da oltre un anno e nell'indifferenza assoluta e totale del pianeta, e con alcuni giornalisti coraggiosi che poi vanno sul campo e cercano di darci delle notizie, come avviene in Medio Oriente in questi giorni, e ne pagano delle conseguenze altissime. Soltanto in questo anno in corso ci sono 43 giornalisti uccisi, la stragrande maggioranza sono stati uccisi in Medio Oriente, ce ne sono 139 negli ultimi 2 anni. Sono dei numeri pazzeschi, enormi. Significa che c'è un problema concreto, reale, di libertà di movimento anche della stampa, non solo delle persone che cercano di trovare, come dire, una vita dignitosa, sfidando il Mar Mediterraneo ad esempio, ma anche della stampa che non ha la possibilità di raccontare in sicurezza ciò che accade.
Torna l'Oxfam Festival, 2 giorni di incontri sul tema delle disuguaglianze, il 25 e il 26 ottobre a Firenze, fra l'Istituto degli Innocenti, la Compagnia e la Giunti Odeon. 13 eventi, oltre 30 relatori per Creiamo un futuro all'uguaglianza, che avrà come focus di questa edizione la giustizia economica. Oggi la presentazione in Regione Toscana, ma sentiamo la presidente di Oxfam Italia, Emilia Romano, ai microfoni di Chiara Brilli.
Oxfam lavora anche in Italia sulle disuguaglianze nel mondo, ma in particolare in Italia. Abbiamo fatto un primo rapporto nel febbraio di quest'anno in occasione di Davos, ma questo che faremo ora in occasione del festival, terza edizione, è legato a cose come le imprese possono contribuire, quindi quanto i modelli di business sono fondamentali per diminuire le disuguaglianze anche nel nostro paese. Noi diciamo sempre si può fare, nel senso che la situazione è oggettivamente molto grave, però c'è da una parte quello che possono fare le amministrazioni pubbliche, le politiche pubbliche per aiutare le imprese e per aiutare proprio dal punto di vista fiscale le imprese, come società benefit, società cooperative eccetera, che possono portare avanti questi modelli e chiaramente dovrebbero avere bisogno di supporto proprio per allargare e dargli maggiore possibilità. Quindi c'è la parte proprio di chi poi fa business, c'è la parte dei milionari. Noi abbiamo fatto questa campagna per chiedere questo tax the rich, quindi tassare i grandi patrimoni e quindi fare in modo che oltretutto questi patrimoni nell'iniziativa dei cittadini europei che noi promuoviamo dovrebbero andare per esempio a supportare i cambiamenti, le politiche a favore della prevenzione dei cambiamenti climatici. Perché è importante? Perché anche in questo caso si dice sempre che sono le persone più povere a pagare, no? Più fragili a pagare questi cambiamenti. Noi non vogliamo che sia così e sappiamo che la tassazione sui grandi patrimoni può dare una grande mano in questo senso. Abbiamo poi la parte dei lavoratori, quindi chiaramente esiste anche nel festival, noi affronteremo questa tematica nella seconda giornata, quindi quanto poi le politiche sul lavoro, le politiche sul gender, sulle donne possono aiutare a diminuire queste disuguaglianze.
E sono attese oltre 15.000 persone a Lucca domani 7 settembre alle ore 16 in occasione del Toscana Pride 2024, la manifestazione frutto di un percorso politico intrapreso nel 2016 da un'ampia rete di associazioni toscane. Seguiremo il Toscana Pride con Chiara Brilli in diretta, in finestre varie di collegamento dal corteo dalle 16.30 alle 19 sui nostri canali social. Sentiamo il servizio di Viola Giacalone.
È stato un percorso lungo e sfidante, ma ce l'abbiamo fatta e siamo soddisfatti, ha dichiarato la portavoce del comitato del Toscana Pride Monia Marcacci durante la presentazione dell'evento. Non si può dire infatti che non ci siano state polemiche, ma l'umore di natura organizzativa da parte dell'amministrazione comunale, che aveva definito inopportuna la decisione di effettuare in quella data la manifestazione per la concomitanza con gli appuntamenti del settembre lucchese. All'indomani dell'annuncio in alcune strade del centro erano comparse scritte Stop Gay Pride, Lucca non vi vuole. Da parte loro le associazioni promotrici della parata non ritengono che le attuali leggi siano sufficienti. Sentiamo la voce dell'assessora alle pari opportunità Alessandra Nardini.
Per noi è intollerabile, è vergognoso l'attacco che è stato sferrato alla comunità LGBTQIA+, in particolare alle persone trans. Penso all'attacco al centro, che è un centro di eccellenza per i percorsi di affermazione di genere presso l'ospedale Fiorentino di Careggi, ma penso anche all'attacco verso le famiglie omogenitoriali, e giocare una partita politica sulla pelle delle bambine e dei bambini a quanto di peggiore si possa davvero fare.
Nel manifesto politico del Toscana Pride 2024 prendono posto infatti le richieste di una legge contro le discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere e contro la misoginia e l'abilismo, il riconoscimento delle figlie e dei figli delle famiglie omogenitoriali, una legge sulle adozioni anche a single e coppie dello stesso genere, una nuova legge per il diritto all'autodeterminazione delle persone trans e non binarie e una legge che vieti le terapie riparative. accanto a questi temi, anche una presa di posizione pacifista per il cessate il fuoco in Palestina. Le principali realtà sostenitrici della manifestazione al momento sono SPCGL, le Arci Toscane, WISP Toscana. Intanto continuano ad arrivare le adesioni. Nella lunga lista figurano pure i comuni di Firenze, Fiesole Carrara, il PD regionale toscano, Avis Toscana, l'Ordine dei Psicologi della Toscana e quello delle professioni infermieristiche di Firenze e Pistoia. Il concentramento è fissato alle ore 16 di sabato 7 settembre in piazzale Risorgimento, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Lucca e dalle mura, con partenza della parata una mezz'ora dopo. Il percorso del Toscana Pride entrerà in centro da Porta San Pietro. Programma anche un passaggio sulle mura storiche. Sono previste performance di artisti, marching band e musica dai carri. Dopo il percorso della parata, il Toscana Pride lascerà Lucca in direzione di Torre del Lago, località Via Regina, da sempre amata dalla comunità LGBTQIA+, dove è in programma la festa finale. Seguiremo il Toscana Pride di domani a Lucca con Chiara Brilli in diretta, in finestre di collegamento dal corteo, dalle 16.30 alle 19 e sui nostri canali social.
Dal 13 settembre fino al 15 ottobre si terrà la nuova edizione di Fabbrica Europa, il festival multidisciplinare che porta a Firenze alcuni dei nomi più interessanti del panorama teatrale e artistico internazionale. È il Mediterraneo con le sue voci e i suoi riti, il tema di quest'anno. Viola Giacalone ha intervistato il presidente della Fondazione Fabbrica Europa, Luca Dini.
Allora, questa nuova edizione offre un mese di lavoro a Firenze dove si può vedere spettacoli prodotti e invitati che veramente saranno un momento di incontro. Più che una, diciamo, una vetrina. Sono produzioni a cui lavoriamo da anni, che verranno e discuteranno, lavoreranno col pubblico e gli altri artisti. Più un grande laboratorio da un certo punto di vista. Mare Nostrum, con tutto quello di contraddittorio che vuol dire ora Mare Nostrum e soprattutto questo incontro tra culture diverse. Siamo partiti dal Mediterraneo e dall'Europa come punto di partenza per approdare invece a mezzo mondo. Bisogna superare la cultura che piange e chiede semplicemente denaro e coprogettare delle cose rispetto a dei luoghi e delle scelte, a delle visioni. Quindi la visione delle cascine diverse per conto mio è una cosa che ci permette di pensare al futuro della città. Il presidio delle cascine significa che veramente, parlate anche del bar, ma anche il bar che sta aperto dalle 9 di mattina a mezzanotte e un'attività qui che vede giovani, noi abbiamo due sale di lavoro, molte altre sale, cioè è pieno dalla mattina alla sera di giovani, dagli internazionali. Anteresi Lekesmaker viene qui a fare le selezioni nella sua scuola, che è la più importante d'Europa per quanto riguarda la danza, a giovanissimi, a progetti europei, e quindi è un luogo di incontro.
Contest 2024. Torna il concorso nazionale per musicisti emergenti. Fai conoscere la tua musica e con più di 15.000 euro di premi in palio potrai realizzare il tuo progetto artistico e iniziare una carriera.
Premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez, Ernesto De Pascale e novità di quest'anno il premio Mita Academy. Scopri di più su rockcontest.it e iscriviti entro il 23 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Publiacqua SIAE, il patrocinio del Comune di Firenze, sponsor BEC Speakers e Mita Academy.
Cerchi lavoro? Ottobre è il tuo mese. Dall'8 al 10 alla Fortezza d'Abasso di Firenze si terrà la Fiera Toscana del Lavoro, organizzata da Regione Toscana e ARTI, Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego. Puoi partecipare anche al Next Generation Fest il 12 ottobre al Teatro del Maggio. All'evento della Gen Z organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e Giovani Sì, ARTI sarà presente con i propri servizi. Visita i siti fieratoscanalavoro.it, arti.toscana.it, giovanisi.it. Il progetto di comunicazione è cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del PNRR.
Centro Pecci Books, leggere il presente. Nuovo appuntamento lunedì 9 settembre alle 18.30. Franco Arminio e padre Guido Alberto Bormolini presentano Accorgersi di essere vivi, un breviario per chi ha perso la via. Un libro luminoso e profondo che ci insegna il potere della parola per coltivare la nostra interiorità e accorgersi di essere vivi. Ingresso libero. Info centropecci.it.
Tutto Guccini all'estate fiesolana. I musicisti di Guccini sul palco con le canzoni più famose del cantautore. Dalla locomotiva ad Autogrill, dalla Avvelenata a Noi non ci saremo, raccontando aneddoti e retroscena. Lunedì 9 settembre alle 21 al Teatro Romano di Fiesole, i musici di Francesco Guccini in concerto con Juan Carlos Biondini, in arte Flaco, Vince Tempera, Ella De Bandini, Roberto Manuzzi e Giacomo Manzi. Una serata per riascoltare dal vivo i brani di Guccini, suonati e cantati dai suoi musicisti di sempre. Prevendite Ticket One, www.estatefiesolana.it. Giovani e
belli. Contro Radio.
Ed eccoci qua, perché gli ultimi minuti della nostra informazione li passiamo con Tiziano Traversari, che mi dice Giustina che è già in linea. Buonasera Tiziano.
Buonasera a tutti.
Allora, Tiziano Traversari, tra gli attivisti del Comitato Un altro Appennino è possibile, versante toscano, perché la casa madre, insomma, del Comitato nasce in quel di Bologna, se non sbaglio, quindi sull'altra sponda. E con Tiziano Traversari cosa facciamo? Si parla più intensamente, forse da un anno poco più, di questa futura funivia Doganaccia Corno alle Scale, circa 2 chilometri di percorso sospeso che si è trasformato, lo possiamo dire, in una vera spada di Damocle per i tanti che abitano o frequentano questo versante della montagna, per intendersi le zone di Cutigliano, Prato alla Nevosa, San Marcello Piteglio, Lago Scaffaiolo, per chi va a sciare alla Betone sono tutti nomi conosciuti. Insomma, non più di una decina di giorni fa il vostro comitato scrive al sindaco di San Marcello Piteglio, Luca Marmo, che è anche presidente della provincia di Pistoia, e a tutti gli enti che formano la conferenza dei servizi, per chiedere cosa? Che non si proceda a questo progetto della funivia giudicato un Luna Park inutile e anacronistico, addirittura sulla montagna, per il quale sono stanziati, lo ricordo, quasi 16 milioni di euro iniziali, almeno vincolati, ora sono anche meno. Allora Traversari, proviamo a riagomitolare un po' il filo, a capire perché a voi non serve, cosa non vi piace di questa funivia, o secondo voi perché non è in regola.
Allora, le argomentazioni sono tantissime. Noi abbiamo cercato in un anno ormai di attivismo attivo di sintetizzarne, ma sono veramente tante. Io vi invito a seguirci su Facebook e soprattutto sul nostro sito, dove troverete un riepilogo più dettagliato rispetto al tempo che abbiamo a disposizione. Ma la motivazione è sostanzialmente che ora mi sento di dire, io vi telefono dalla mansarda di casa mia, perché purtroppo non ho segnale del telefono in casa e quindi io devo salire per telefonare sul tetto sostanzialmente. Questa credo sia già una motivazione del perché spendere 16 milioni per un impianto di risalita nel 2024 è a nostro avviso una follia assoluta. Gli impianti di risalita sono in affanno nell'Appennino, dove non chiusi o dove non sovvenzionati con fondi pubblici, e volerne costruire uno nuovo è quantomeno anacronistico, soprattutto se si guarda appunto a 10 anni, 20 anni in cui quest'opera dovrebbe avere delle presunte ricadute economiche positive. Secondo noi assolutamente no. È un impianto di risalita, ma non risale, perché copre un livello misero in confronto alla lunghezza, sono poco meno di 2 chilometri. Quindi è sostanzialmente una funivia orizzontale che sostituisce un tratto a piedi di 40 minuti non troppo difficoltoso. Noi in questo periodo l'abbiamo fatto diverse volte per arrivare lassù, controllare la stazione, insomma, d'arrivo, e è un tratto che si percorre benissimo a piedi, e quindi non ci chiediamo perché, soprattutto poi viene definito un collegamento con l'Emilia, ma di fatto non collega nulla, perché arriva, per chi conosce quelle zone, nei pressi del passo della Calanca, quindi sostanzialmente arriva, no sostanzialmente, anzi precisamente ad 830 metri di distanza dal presunto collegamento dovrebbe sorgere in Emilia, e diciamo 800 metri dal lago Scaffaiolo, quindi una distanza che è notevole, soprattutto difficilmente percorribile nelle mezze stagioni e di inverno. Queste sono, ecco, le motivazioni primarie.
Immagino Traversari che la regione toscana, così la provincia di Pistoia, abbiano valutato attentamente le ricadute, come si parlava poc'anzi, economiche, i servizi che a lei mancano e a cui faceva riferimento, ad esempio insomma, una banda larga piuttosto che il lavoro in zona, piuttosto che il trasporto, possono comunque essere, come dire, effetti a cascata di un'infrastruttura di questo tipo. Perché negarla completamente?
Allora, io come esempio porto quello di un'albergatrice di Cotigliano, che in un'intervista un po' di tempo fa disse come voler avere la Ferrari quando non si ha neanche il letto dove dormire. E se lo dice un'albergatrice di Cotigliano, che è una stazione immediatamente precedente alla partenza di questa funivia, ci sarebbe da riflettere su questo. E diciamo che la funivia arriva in mezzo al niente, quindi le ricadute economiche si fanno fatica a prevedere, perché le funivie di solito si costruiscono quando già c'è una richiesta di un mezzo di trasporto, perché la funivia di fatto è un mezzo di trasporto che deve portare un numero consistente però di persone da un punto A a un punto B, e qui però nel punto di arrivo non c'è niente, quindi noi facciamo fatica a capire come 45.000 persone l'anno, che sono i numeri che ci sono stati detti necessari per il sostentamento economico di questo impianto, dovrebbero pagare 18 euro di biglietto per farsi portare sostanzialmente in mezzo al niente. Ecco, noi non riusciamo a capire come questo possa essere economicamente sostenibile. Uno studio economico fatto da un ente insomma privato dice a margine infatti che questo impianto dovrebbe aver bisogno di altro poi per poter garantire una qualsivoglia rendita economica, e noi non riusciamo a capire come in una prateria montana, tra l'altro in uno dei punti più ventosi d'Europa, perché lì ci sono raffiche a 200 km orari, si è toccato anche il record europeo di velocità del vento, si possa costruire qualcos'altro. E questo diciamo in una parte, perché c'è, sembra che si voglia trasformare un punto che assolutamente non si può prestare a questo, in una specie di luna park dove far arrivare le persone, e però questo ovviamente sarebbe quantomeno difficoltoso.
Sì, tra l'altro
si può costruire un impianto fognario, lì ci sono le vene del lago Scaffaiolo, lì partono le falde acquifere di mezza montagna che spiegano.
Insomma, diciamo che c'è una valutazione economica principale, immagino anche ci sia una valutazione di tipo ambientale, anche se quella zona, lo ricordiamo, è stata interessata da un incendio nel 2016, ma non è ancora chiaro se il tempo che deve passare per la rigenerazione del bosco, per installare delle infrastrutture, sia stata presa in considerazione e come sia stata risolta in qualche modo. Comunque immagino ne potremo parlare in un secondo momento, intanto abbiamo se non altro aperto la finestra su questi monti, e le auguro senz'altro di non prendere la funivia, se non altro per non salire in mansarda a prendere la linea telefonica. Ecco.
La ringrazio.
Bene, grazie a Traversari per l'aggiornamento e un buon proseguimento di serata. Bene, recuperiamo la linea per le previsioni del tempo, perché siamo davvero ormai alla soglia della conclusione del nostro notiziario. Domani sarà in prevalenza sereno, salvo modesti annuvolamenti sulla costa e zone adiacenti, venti deboli variabili nelle zone interne, di scirocco deboli o al più moderati sulla costa e in arcipelago. I mari saranno poco mossi, con tendenza a un aumento del moto ondoso nel corso della giornata. Temperature minime in ulteriore lieve calo in pianura, le massime invece in aumento con punte di 30-31 gradi in pianura. È davvero tutto per questa sera, vi lascio a Giustina Terenzi, alla bellissima musica Controradio. Io, Santa Salvato, vi saluto e vi auguro buon proseguimento di serata.
Controradio, Newsline, estate.